Buongiorno da Veronica Lippi. Sono padre e figlio gli autori della strage antisemita di Sydney. Il bilancio è salito a 16 morti. Il premier albanese annuncia una stretta sulla vendita di armi. È il più noto militante pro-democrazia di Hong Kong, il magnate della stampa Jimmy Lai, condannato per aver sostenuto le proteste di piazza. Costa troppo e non serve a sgravare il traffico. Riemergono dubbi sul tram treno di Lugano. Il consigliere di Stato Zali respinge le critiche. Iniziamo dalle novità emerse nelle ultime ore sulla sparatoria di massa di ieri in una spiaggia di Sydney durante la celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Il numero di morti è salito a 16, una quarantina i feriti. Gli attori della strage erano padre e figlio, il padre aveva un regolare porto d'arma. Abbiamo chiesto al nostro collaboratore dall'Australia, Dario Castaldo, cosa si sa sui due aggressori.
Innanzitutto si sa quel che è appena ricordato, cioè che i due attentatori erano padre e figlio. Sajid Akram, 50 anni, è stato ucciso nel conflitto a fuoco con la polizia, mentre il figlio Navid, di 24 anni, è tuttora ricoverato in ospedale in condizioni gravi ma definite stabili. Non è chiaro se i due fossero legati a qualche organizzazione estremistica o se si fossero radicalizzati autonomamente. Quel che è acclarato è che 6 anni fa Navid, il giovane, era entrato nel mirino dell'antiterrorismo per presunti legami con l'ISIS, ma che allo stesso tempo l'ESIO, cioè l'intelligenza australiana, aveva ritenuto che il ragazzo non costituisse una minaccia. Secondo quanto riferito dalla famiglia, i due avevano dichiarato che si sarebbero allontanati per trascorrere un weekend al mare. Questo scagionerebbe almeno in parte i familiari di padre e figlio, come detto. Nella loro vettura, nell'auto che hanno parcheggiato a Bondi Beach, sono state ritrovate 2 bandiere dello Stato Islamico. Pertanto, sin da ieri, la polizia del New South Wales ha confermato che l'attacco terroristico è di matrice antisemita e in tutta Australia è immediatamente scattata l'operazione Shelter, con centinaia di agenti schierati a protezione di sinagoghe, di scuole, di altri luoghi di aggregazione della comunità ebraica in tutto il paese.
E poche ore fa si è espresso anche il premier australiano Anthony Albanese, sottolineando il fatto appunto che il padre avesse un regolare porto d'armi e che possedesse 6 armi, ha chiesto che le leggi sulle vendita di armi vengano regolate maggiormente in Australia. L'alta corte di Hong Kong ha condannato il dissidente magnate dell'editoria Jimmy Lai al termine del processo più seguito da quando la Cina ha imposto la legge di sicurezza nazionale. Lai è stato giudicato colpevole di sedizione e collusione con forze straniere. In carcere già da 5 anni rischia ora l'ergastolo. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
Si era identificato coi valori occidentali e voleva rovesciare il Partito Comunista Cinese, seminando odio contro il governo di Hong Kong. È uno dei passaggi della sentenza contro Jimmy Lai, 78enne magnate dell'editoria condannato oggi per sedizione e collusione con forze straniere. A pronunciare il verdetto di 855 pagine è Esther To, una dei 3 giudici nominati direttamente dal governo per i processi sulla legge di sicurezza nazionale. Citati come prove 161 articoli definiti sediziosi dell'Apple Daily, in cui si sostenevano le proteste pro-democrazia. Sotto accusa anche 2 viaggi di Lai a Washington, in cui avrebbe incontrato altissimi componenti della prima amministrazione Trump. È come se un cittadino americano avesse esortato la Russia a rovesciare il governo degli Stati Uniti, sostengono i giudici, mettendo forse le mani avanti di fronte al caso diplomatico che scaturirà da una condanna che il Comitato per la protezione dei giornalisti ha definito una parodia di giustizia. Arrestato nel dicembre 2020, Lai si trova in carcere da oltre 1800 giorni. I figli hanno più volte denunciato l'isolamento, proseguito nonostante le cattive condizioni di salute. Lai si è sempre professato innocente, ma rischia ora da 3 anni fino all'ergastolo. L'entità della pena si conoscerà a gennaio. Ma intanto, commenta Amnesty International, la condanna è la campana a morto per la libertà di stampa di Hong Kong, dove sempre in queste ore il Partito Democratico ha annunciato la dissoluzione. Era l'ultimo vero partito di opposizione, un termine che a Hong Kong è stato ormai cancellato dietro il mantra della stabilità.
Si conferma la svolta a destra del Sud America, che nelle ultime elezioni in maggioranza ha scelto quasi sempre presidenti conservatori. In Cile, con oltre il 58% delle preferenze, José Antonio Kast diventa presidente e succede a Gabriel Boric, esponente ultraconservatore, ha battuto l'avversaria comunista Jeannette Jara, che era capo di un'ampia coalizione di sinistra. In Ticino si apre nel pomeriggio la sessione del Gran Consiglio, che avrà come piatto forte il preventivo 2026 del cantone. Si tornerà quindi a parlare anche e soprattutto di misure di risparmio, e questo sarà peraltro anche il tema di Modem alle 8:30 qui su Rete 1. A proposito di spese, tornate d'attualità il tram treno, un progetto sul quale nei giorni scorsi l'UDC ha sollevato dei dubbi e che ora rischia una battuta d'arresto. Romina Lara su questo ha interpellato Claudio Zali, direttore del Dipartimento del Territorio.
È stato Filippo Lombardi, presidente della Commissione regionale dei trasporti del Luganese, a nominare per primo la rete tram-treno ieri a Manno. Ma toccherà a Claudio Zali domani interfacciarsi con la Commissione parlamentare della gestione per difendere la bontà del progetto. Questo dopo la richiesta arrivata dall'UDC di ritirare il rapporto sul finanziamento dell'opera che figura all'ordine del giorno per il Gran Consiglio. Per l'UDC ci sono delle criticità. Come conta Zali di convincere la Commissione del contrario?
Io farò un appello alla responsabilità, perché non voglio nemmeno pensare che un progetto sostenuto dalla Confederazione con 500 milioni di franchi debba subire una battuta d'arresto perché il cantone e i comuni non vogliono fare la loro parte per il sorpasso di spesa che c'è stato. Sono state sollevate delle presunte questioni riguardo alla capacità del mezzo di portare in città un numero sufficiente di persone. Vi sono dei calcoli, vi sono delle perizie, siamo convinti del lavoro che è stato fatto e ritengo veramente irresponsabile che si possa mettere a rischio un progetto del genere per puri interessi politici personali.
Quindi, secondo lei, di fatto le criticità sollevate non ci sono?
Queste criticità sono delle invenzioni ad arte nel momento dove si può fare più danno. Fa parte del progetto approvato non da me ma dall'Ufficio Federale dei Trasporti anche un calcolo del fabbisogno, della capacità del nuovo mezzo che è ritenuta adeguata e sufficiente alle esigenze almeno del prossimo decennio.
Fare investimenti in un periodo di risparmi non è però scontato.
Quelli di cui abbiamo parlato adesso ritengo siano assolutamente prioritari e quindi risparmi non saranno fatti né a danno dell'infrastruttura ferroviaria, stradale o il tramtreno in questo caso, e nemmeno nella gestione di un trasporto pubblico che rimane l'unica alternativa ragionevole ad una mobilità individuale che soffoca.
Il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Il regista di Harry ti presento Sally, Rob Reiner, 78 anni, e la moglie Michelle Singer, 68 anni, sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles, uccisi con un'arma da taglio. La polizia sta indagando per omicidio. In custodia avrebbe uno dei suoi figli. L'allarme è stato dato nel pomeriggio californiano, ma quando i soccorsi sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Reiner e della moglie. L'abitazione non presenta segni di effrazione. Io mi fermo qui, buona giornata.